Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, ben ritrovati. Oggi parliamo del Mediterraneo, perché il Mare Nostrum, come lo chiamavano i latini, offre diversi spunti interessanti di analisi, ma anche tanti interrogativi che hanno stimolato dunque l'immaginario di molti, ma anche la ricerca e la curiosità di personaggi a noi molto noti come Folco Quilici, documentarista, giornalista e scrittore. Benvenuto, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Allora, chi meglio di lei conosce il Mediterraneo? Parliamo di Mediterraneo non solo perché ci sono molti spunti interessanti che nascono da questo bacino d'acqua, ma perché spesso si considera appunto quest'acqua una divisione tra l'Europa e paesi arabi, per esempio. Noi invece vogliamo addentrarci con gli occhi, in questo caso possiamo dirlo, di Folco Quilici, che in realtà è e che in realtà racchiude allora il Mediterraneo.
Ma sa, in effetti diciamo questo mare ha diviso, però poi ha anche unito. Cioè, andando anche più indietro della divisione tra aree cristiane e aree musulmane, anche tra quello che è stato il grande scontro tra i Fenici, i Greci, i Romani, che è stata una lunga lotta all'interno del Mediterraneo. Con stragi, basta pensare alla totale distruzione di Cartagine con tutto quello che conteneva di documenti, non sappiamo nulla perché la città fu rasa al suolo e bruciata. Però dicevo, malgrado tutto questo, è chiaro che invece il Mediterraneo è sempre stato una grande via di comunicazione. Troviamo lo stile di certi gioielli egizi nella preistoria delle Baleari, potrei andare avanti per molto tempo su questi esempi. Ci sono delle comunicazioni che risalgono a delle epoche che fino a pochi anni fa erano impensabili, cioè siamo a 2300, 2350 anni avanti Cristo, le prove certe, ma prove certe di vera navigazione, cioè non di così di tentativi approssimativi, già barche che andavano con un carico, quindi significa che il Mediterraneo era solcato da navigatori anche prima. Chiaramente questo mare che ha le caratteristiche di un grande mare, specialmente pensando alla marineria di un tempo, perché ha degli spazi anche vasti e capace di infuriarsi, il maestrale o il libeccio sono venti terribili. Addirittura nell'ultima guerra mondiale una tempesta di libeccio ha mandato a fondo due navi militari italiane, due navi moderne, nuove, che si erano trovate investite da questa spaventosa tempesta di libeccio. Quindi è un mare difficile. Nello stesso tempo però la diversità degli oceani, che in fondo quelli si hanno diviso per fino a oggi, tutto sommato invece poi l'uomo aveva imparato che faltasse, specialmente nel Mediterraneo orientale, il mondo greco, il mondo ceneo, il mondo delle piccole isole, quello che in francese dice saut mouton, cioè saltando da un'isola all'altra era molto facile questa comunicazione, per quello che poi l'alba del Mediterraneo inizia lì, ma anche lì c'era sempre stato, oltre che un comunicare, uno scontro.
Quindi possiamo, mi scusi se la interrompo, possiamo dire che un'unità fatta di commerci, viaggi, ma anche di guerre e invasioni.
Sì, e poi tanta, tanta pirateria. Non dimentichiamo che già l'impero romano era funestato dai problemi di pirateria. E quindi, diciamo, una storia che adesso poi si riaccesa, anche se non nel Mediterraneo, ma con un po' di stessi principi, cioè l'assalto alle linee commerciali. Quindi non è stato mai un mare di pace il Mediterraneo. Ma nello stesso tempo però è riuscito, attraverso delle controversie così sanguinose come poi sono stati i quasi 600 anni di dominio della flotta, delle flotte saracene nel nostro mare, non dimentichiamole che scorazzavano in tutto il Mediterraneo, ma risalivano le coste, addirittura dei saraceni avevano stabilito dei posti doganali sulle valli del Monte Bianco, dico, siamo dobbiamo prendere la misura di quello che è stato quel periodo. Beh, tuttavia però la poesia, i certi calcoli matematici, cioè tutto quello che era un sapere del mondo islamico musulmano dei primi tempi, filtrò in Europa. Certo. Quindi malgrado i saccheggi e la paura, il famoso detto mamma li turchi, non è un caso che sia rimasto nella fantasia popolare. Però malgrado questo passava tutto questo continuo flusso di informazioni e di influenze.
Quindi Europa e Mediterraneo non sono da considerare separatamente, né dal punto di vista meramente geografico, né da quello storico. Io intanto mi permetto di interrompere Folco Quilici. Voglio presentare il nostro secondo ospite, Alessandro Barbero, direttore di storia d'Europa e del Mediterraneo. Ricordiamo questa raccolta bellissima di numerosi volumi, di cui parleremo poi nella seconda parte di Al di là della notizia, edito dalla Salerno Editrice. Dottor Barbero, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, abbiamo avuto così il commento e abbiamo fatto un'introduzione all'Europa e al Mediterraneo, a questo rapporto fatto non solo di scambi ma anche di guerre, grazie a Folco Quilici, documentarista, giornalista e scrittore. Quilici, un flash su una delle scoperte che lei ha fatto, dei suoi studi che ricorda particolarmente e che hanno a che fare appunto con il Mare Nostrum.
Ma io, la mia scoperta è stata la possibilità di scoprire un rapporto diretto con Fernand Braudel, che è stato il più grande storico del nostro Mediterraneo, e quella è una scoperta che vale per uno scavo archeologico. 10 anni di lavoro con lui hanno significato moltissimo per me. Come emozione invece più fisica, la più grande che ho avuto è stata l'immersione su quello che oggi è considerato il relitto di navi con carico più antico del Mediterraneo, a Capo Gelidion in Turchia, una barca di circa 20 metri che trasportava probabilmente da Cipro un carico di bronzo e che naufragò probabilmente per una tempesta e giace con tutto il suo carico. E le prove che appunto, come dicevo prima, già in epoca così remota esisteva la navigazione commerciale, addirittura siamo molto prima dei Fenici.
Io ringrazio Folco Quilici, grazie per essere stato con noi e buon lavoro!
Anche a voi, grazie.
Arrivederci, grazie per la sua testimonianza.
Grazie a voi.
Allora, dottor Barbero, abbiamo avuto dunque come primo ospite Folco Quilici, indimenticabile documentarista, giornalista e scrittore. Parliamo, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, di Mediterraneo, del Mare Nostrum, che dicevamo offre diversi spunti di analisi ma anche tanti interrogativi, soprattutto se ci caliamo proprio nella realtà odierna di questo terzo millennio. Con Quilici dicevamo dunque che Europa e Mediterraneo non sono da considerare separatamente, però spesso l'informazione fa passare il messaggio che questo bacino d'acqua sia una specie di muro tra diverse culture. Perché non è così, professor Barbero?
Ma non è così perché noi dobbiamo cercare di andare un po' al di là anche del nostro presente. Certo che noi tutti viviamo immersi nel presente, no? L'uomo vede sempre con grande fatica al di là di questo. E oggi è vero che esistono un mondo, diciamo così, cristiano, comunque di origine cristiana, un mondo occidentale e un mondo islamico che si guardano in cagnesco. E non c'è dubbio che per moltissima gente in Europa, in Mediterraneo, oggi è sentito come una frontiera, come un pericolo, se vogliamo, come un luogo altro. E il mio mestiere, che è quello dello storico, è semplicemente quello di dire: guardate che non è necessariamente così, anzi, in passato non è quasi mai stato così. E quindi quel muro che oggi noi ci vediamo, ecco, non c'è stato e non è affatto detto che ci debba essere.
Cosa significa allora affermare l'unità del Mediterraneo oggi?
Ma sostanzialmente significa questo, appunto, che le società sono anche il loro passato, anzi hanno Lo sappiamo noi europei del resto, no? Oggi si parla tanto di radici. Ebbene, allora se si parla di radici, bisogna sapere che la civiltà mediterranea è stata una sola per tantissimo tempo e che anche le grandi religioni, le tre grandi religioni, il cristianesimo, l'islam e l'ebraismo, da cui nasce tutto, dopo tutto, no? Ecco, oggi il cristianesimo e l'islam noi le vediamo come due religioni contrapposte. E va bene, in qualche misura forse è così, ma bisogna anche sapere che hanno le stesse radici, che è lo stesso Dio che adorano, e questo significa essere molto diversi invece, che ne so, da una grande civiltà come quella indiana, da una grande civiltà come quella cinese, che hanno le loro logiche, hanno il loro passato. Invece mondo occidentale e mondo islamico hanno avuto nel Mediterraneo un terreno di cultura comune.
Nell'introduzione a questa storia d'Europa e del Mediterraneo edito dalla Salerno Editrice, lei parla di sfide di questo inizio millennio, sfide che ruotano intorno al bisogno di identità e all'esigenza di capire chi siamo. Allora, avere la sensazione di condividere un passato, che frutti può dare?
Io credo che serve appunto a evitare di credere di essere diversi per forza, che poi non vuol dire, non è un discorso buonista per cui le differenze bisogna cercare di ignorarle, no, non è così, quando ci sono bisogna affrontarle, però appunto la cosa che a noi storici fa sempre molta paura è quando i politici e la società nel suo insieme credono che le differenze e le ostilità ci debbano essere per forza perché sono iscritte in qualche modo nelle radici appunto. Non è così, nel nostro caso il Mediterraneo poi significa anche un'altra cosa che secondo me è particolarmente importante per noi italiani, cioè scoprire che l'Europa ha sempre avuto storicamente due facce. E in questo momento si punta molto sulla sua faccia continentale, nordica, no? Si immagina un'Europa le cui capitali sono più facilmente a Parigi o a Berlino che non ad Atene, supponiamo, o a Roma, ecco. E recuperare il fatto che la storia d'Europa è anche la storia di paesi che invece hanno affondato nel Mediterraneo profondamente la loro storia, come l'Italia, come la Spagna, come i paesi balcanici, questo secondo me è una cosa che è necessaria per l'Europa del futuro.
Certo, tenendo presente che l'intreccio di popoli e di culture, la cito continuamente, troppo interessante quello che lei scrive, l'intreccio appunto di culture, di civiltà, che poi ha dato origine all'Europa odierna, si sviluppa nell'arco di 5.000 anni, lo abbiamo sentito anche da Folco Quilici.
È certamente, e ogni strato ha lasciato qualcosa, e la cosa che forse appunto oggi è più interessante notare è che certi strati di questo passato che noi europei abbiamo sempre valorizzato moltissimo, che ne so, la Grecia per esempio, no? La civiltà greca, la scienza greca, oppure l'impero romano, ecco, ricordarci oggi che tutto questo passato ce l'abbiamo in comune anche con il versante meridionale del Mediterraneo, che l'impero romano non era soltanto la Gallia o magari la Britannia, ma arrivava fino al Sahara, arrivava fino ai deserti arabici, che era abitato da gente di tutti i colori e che quindi non è un'eredità soltanto nostra, è un'eredità che abbiamo in comune con il mondo magrebino, con il mondo arabo, con il mondo turco. Ecco, queste cose qua secondo me è salutare ricordarsele.
Quindi quale potrebbe essere in questo terzo millennio la nuova storia del Mediterraneo? Cerchiamo così, non dico di fare dei voli pindarici, però da quello che si scrive e che si studia bisogna anche tirare le fila, bisogna anche essere un po' concreti.
Ha ragione, per fortuna c'è qualcuno che più di noi storici sarebbe tenuto a garantire questa concretezza, noi possiamo soltanto dire delle verità sgradevoli e sperare che qualcuno ci stia a sentire. E allora il punto è questo, diciamo, bisogna sapere che civiltà sorelle oppure correnti diverse della stessa civiltà possono benissimo odiarsi in certi periodi, scannarsi in certi periodi. Pensi come in Europa si sono odiati i francesi e gli inglesi, è come si sono odiati i francesi e i tedeschi, supponiamo, quanto sangue si è versato. Al tempo dei nostri nonni si diceva e si scriveva che noi latini e i germani del nord eravamo razze nemiche per natura, ecco. Adesso fa ridere, nessuno ci crede più. Allora, bisogna costruire il momento in cui europei del nord e mediterranei del sud, cristiani e musulmani, vivranno insieme in un unico bacino economico, culturale, politico e potranno ridere di questo inizio di terzo millennio un po' folle, in cui invece si credeva che dovessero necessariamente essere civiltà nemiche.
Mi piace ritornare sul compito degli storici. Forse sono voci nel deserto?
Ma, oh, sì, sì, certo, perché in realtà è un deserto molto rumoroso in cui tutti parlano, però le voci, ciascuna singola voce rischia di essere soffocata, però io credo che si possa anche essere ottimisti, agli storici oggi si chiede molto, voi siete qui a intervistarmi del resto, insomma.
D'altronde.
Spesso si chiede per strumentalizzare, la politica vuole una storia semplice, mentre invece la storia è una cosa complicata, la politica vuole degli slogan, mentre invece noi vorremmo ragionare, cosa che non è sempre facile, però comunque un'attenzione al discorso degli storici c'è, e questo forse è la cosa, insomma, per cui possiamo sperare.
Ma anche a livello europeo?
Ma sicuramente sì, c'è un'attenzione enorme che appunto a livello più basso, più comune, è semplicemente la richiesta di identità, che magari nasce proprio semplicemente dalle paure, queste paure che noi italiani stiamo scoprendo oggi di perderci di fronte alle nuove realtà, altri paesi le conoscono da tanto tempo. Però appunto, se questo è un brodo di cultura che può essere anche pericoloso, perché dalla paura di perdere l'identità possono venire fuori anche cose sgradevoli, lo sappiamo, questo poi a un livello un po' più alto significa che dappertutto c'è invece una voglia di sapere. Ecco, la gente in realtà ha voglia di sapere, guardi le mostre, quanta gente attirano, anche le grandi mostre storiche, voglio dire. La gente ha voglia di sapere, e se si riesce a comunicare con loro, se gli storici riescono a non essere soltanto appunto degli accademici, ma a far capire alla gente le cose che hanno da dire, come noi cerchiamo di fare con questa storia d'Europa e del Mediterraneo, per esempio, cado sempre su questo, ma il tono della trasmissione è un po' questo,
certo.
Un po' di speranza c'è.
Quindi lei dice che il compito degli storici è quello di diffondere la conoscenza storica proprio in funzione del potenziamento del dialogo, è possibile?
Ma certamente sì. Certamente sì, perché il dialogo deve essere fondato sulla conoscenza, non sulle belle parole, no, o sui buoni sentimenti. Perché, come dire, da noi una tendenza a dire no, bisogna dialogare, bisogna apprezzare l'altro, bisogna considerare il multietnico come un valore. Ecco, questi slogan si sono sentiti, non mi sembra che abbiano fatto molto effetto.
Anche perché in realtà non si sa cosa vogliano dire.
No,
e da dove derivino.
Ma infatti, esattamente, non derivano da nulla se non dai buoni sentimenti, che sono una bella cosa, ma nella storia purtroppo spesso vengono spazzati via da cose più brutali.
Quindi in un mondo globale alla fine bisogna rifarsi allo studio, alla storia, alla vera conoscenza, all'approfondimento, perché altrimenti mi pare di capire che si possa creare una specie di nebbia che confonde tutto e rende omogeneo ogni cosa, tenendo presente che poi possono ritornare spettri come quello del razzismo e della discriminazione che nascono appunto dall'ignoranza. Alessandro Barbero, direttore di Storia d'Europa e del Mediterraneo, ricordiamo questo insieme, proprio quest'opera è costituita da diversi volumi, edita dalla Salerno, casa editrice ovviamente. Allora, dottor Barbero, di cosa si tratta? E mi piacerebbe sapere perché e da che cosa è stata mossa l'idea di creare un'opera così imponente.
L'opera imponente, ahimè, anche troppo forse.
Sempre per recuperare i 5.000 anni di cui si parlava prima, probabilmente.
Sì, no, infatti devo dire che gestirla è una grandissima soddisfazione ed è anche un impegno non da poco per me come per l'editore. No, il punto è questo, che in realtà lo sguardo dello storico è sempre condizionato dal presente, si capisce. E se lei ci pensa, c'è stato fino a qualche decennio fa uno sguardo degli storici italiani che era collegato, era rivolto essenzialmente all'Italia. Le grandi opere che sono uscite ancora negli anni 60-70 si chiamavano Storia d'Italia, naturalmente, no? Poi c'è stato un momento in cui si è capito che l'Italia non era più l'orizzonte dominante, che l'Italia ha un futuro dentro l'Europa, e negli anni 90 sono uscite delle importanti storie d'Europa. Noi adesso speriamo di essere stati i primi a fare un passo ulteriore. Speriamo di essere stati i primi appunto a accogliere qualche cosa di nuovo nell'area, non della ricerca storica soltanto, no? Ma proprio nell'area del nostro tempo, per cui l'Europa si allarga, l'Europa scopre che non può interpretarsi soltanto nel senso ristretto di Europa continentale, deve riscoprire le sue radici in tutte le direzioni ed è proprio il presente che glielo impone, no? E quindi Storia d'Europa e del Mediterraneo vuol dire proprio questo. Sul titolo ci siamo interrogati, si era pensato semplicemente Storia del Mediterraneo, però con tutta la buona volontà è difficile pensare che la Finlandia abbia un orizzonte mediterraneo.
Certo.
Però non volevamo fare una storia d'Europa e basta. Volevamo che fosse chiaro che l'Europa nei secoli ha avuto tante configurazioni diverse, no? La storia del concetto di Europa è una storia affascinante, ha voluto dire le cose più diverse. Adesso sta di nuovo cambiando e noi crediamo che una delle direzioni in cui sta cambiando è proprio di riscoprire i suoi legami col bacino mediterraneo.
Vogliamo così descrivere anche quest'opera ai nostri ascoltatori, in quanti volumi, di quanti volumi è costituita e poi un po' anche i temi che tratterete?
Ma guardi, l'opera è robusta, si tratta di 15 volumi, di cui finora 6 sono già usciti e ci vorranno alcuni anni perché escano anche gli altri. Ci sono qualcosa come 300 collaboratori, storici autorevoli, anche giovani spesso, perché grandi opere come questa servono anche a dare voce non soltanto ai vecchi baroni ma anche alle forze giovani della ricerca. Ci sono collaboratori internazionali naturalmente. Ecco, diciamo, il proposito, tutt'altro che modesto, è quello di fare la storia dell'Europa e del Mediterraneo dalle origini a oggi, accettando le partizioni tradizionali, nel senso che non vogliamo neanche sgomentare i lettori o gli utenti, magari i docenti per esempio, gli studenti, non vogliamo sgomentarli con troppe novità, per cui c'è un andamento abbastanza tradizionale dalla preistoria alle grandi civiltà dell'Oriente, al mondo greco e romano, al Medioevo, all'età moderna, all'età contemporanea, ma la novità è il taglio che è trasversale. Il taglio è trasversale nel senso non soltanto che c'è un'attenzione precisa al versante mediterraneo, appunto, al versante meridionale, al mondo turco, ottomano, al mondo islamico in genere, al mondo arabo, al Maghreb, con una serie di interventi richiesti a studiosi di originari di quelle zone in molti casi, per cui noi rispecchiamo anche una storiografia, come dire, multinazionale, multietnica, ma anche ci sono una serie di interventi in cui supponiamo il problema del lavoro della terra o il problema della famiglia in una data epoca. C'è lo sforzo di studiarli, di farli vedere non soltanto nella prospettiva del mondo cristiano, ma nella prospettiva appunto del mondo islamico, di quello ebraico. Quindi noi abbiamo chiesto un grandissimo sforzo a studiosi che l'hanno accettato in genere con entusiasmo, ma anche sapendo che non è facile, perché tutti noi abbiamo le nostre abitudini di ricerca, i nostri orizzonti. Qui noi abbiamo proprio chiesto a tutti i colleghi lo sforzo forte di liberarsi dai parametri così tradizionali e di avere uno sguardo nuovo.
D'altronde siamo nel terzo millennio, se non iniziamo con una bella sfida, come possiamo dirci uomini nuovi, insomma.
La ringrazio molto, perché questo è un bellissimo slogan che a questo punto stamperemo sulle bandelle dei volumi.
Bellissimo, grazie. Sono molto contenta. Io ringrazio ovviamente il dottor Barbero, Alessandro Barbero, direttore di Storia d'Europa e del Mediterraneo, quest'opera che comprende 15 volumi, ne sono stati pubblicati 6, dico bene?
Dice bene, sì, esatto.
E sono editi dalla Salerno, casa editrice, e che dire, per affrontare il nuovo millennio, il terzo millennio, bisogna studiare. Dallo studio 9 di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, Emanuela Campanile.